Abbiamo parlato dei lavoratori stranieri e dunque anche italiani in Gran Bretagna, quindi quando anche noi siamo lavoratori stranieri, ma adesso guardiamo i lavoratori italiani e non solo in Italia. Se vi ricordate, tempo fa abbiamo parlato anche noi in modo molto molto ampio di Industria 4.0, il famoso piano di rilancio tecnologico unito alle imprese e all'industria italiana che è stato elaborato dal ministro Calenda e che ha registrato anche commenti, analisi di diverso segno. Allora, la cosa che vogliamo fare è cercare di capire meglio Industria 4.0, ma di capire anche la ricaduta che potrebbe avere sul mercato del lavoro. E a questo è stato dedicato il nuovo bollettino speciale di ADAPT, dal titolo proprio Industria 4.0, un quadro di riferimento per capire e attuare il piano Calenda, elaborato da Michele Tiraboschi e Francesco Seghezzi, che è al telefono con noi. Buongiorno, dottor Seghezzi, bentornato.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, ci aiuta e ci ricorda che cos'è Industria 4.0?
Industria 4.0 è una nuova fase della produzione industriale, soprattutto, che ha al centro l'idea che non soltanto i processi industriali possono essere governati dai computer, dai robot, dall'automazione, come già avviene dagli anni 80, ma dalla rete internet, quindi all'interno della fabbrica, le varie componenti dei processi produttivi sono connesse tra di loro, per cui i macchinari sono connessi tra di loro non attraverso gli ingranaggi, come ci immaginiamo, o attraverso un sistema informativo, ma attraverso la rete internet, per cui tutto è connesso, ogni macchinario ha dei sensori e quindi ogni macchinario comunica in continuazione con gli altri. E questo permette di avere una catena di produzione completamente connessa tra di loro, per cui immaginiamoci, la componente A rallenta,
Sì.
quindi normalmente la componente B avrebbe dei problemi, mentre invece in questo caso, se c'è una connessione di dati, tutto in tempo reale, la componente B sa già che A ha rallentato, quindi si adatta. Quindi potete immaginare che questo abbia degli effetti sui sistemi produttivi enormi, perché si può ottimizzare la produzione, si possono evitare gli sprechi, si possono evitare gli stop, eccetera. Quindi questo è un fronte. L'altro fronte è il fatto che questo permette di personalizzare molto di più i prodotti, per cui il consumatore che vorrà un prodotto di un certo tipo, magari che non esiste su un listino di prodotti che vengono offerti, potrà personalizzare molto di più il prodotto. Perché? Perché questi macchinari sono in grado di adattarsi alle esigenze del cliente e allo stesso tempo il cliente potrà ottenere non soltanto il bene, ma tutta una serie di servizi connessi. Le faccio un esempio:
Sì, gliel'avrei chiesto.
l'impresa che produce un motore di un aeroplano vende non solo il bene specifico, quindi il motore dell'aeroplano, ma vende il bene e tutta una serie di servizi connessi, come ad esempio il monitoraggio in tempo reale del funzionamento di questo motore. Perché il monitoraggio in tempo reale? Perché se io, attraverso tutti i dati che vengono inviati, conosco come si sta muovendo, come sta andando questo motore, riesco a modificarne in tempo reale il funzionamento e risparmiare 15-20% di
Però.
carburante in un viaggio internazionale. Perché io in tempo reale conosco i dati e diciamo che cambio il settaggio, le impostazioni a seconda di come sta andando e riesco a risparmiare. Questo significa che l'impresa manifatturiera non vende più soltanto il bene, ma vende anche dei servizi connessi. Quindi il confine tra il settore industriale e il settore dei servizi diventa molto più sottile e questo ha delle evidenti conseguenze sul ruolo dei lavoratori e sulle figure necessarie.
Oh, infatti qua la volevo, perché per quanto riguarda le potenzialità, diciamo così, produttive, non solo in merito di quantità, ma anche proprio di qualità, e quindi non solo viene offerto il prodotto, ma anche servizi connessi e di richiamo al prodotto, ce l'ha spiegato benissimo e la ringrazio. Ma la domanda che poi viene in mente è: ma il mercato del lavoro, siamo di fronte alla macchina che prende il posto di un lavoratore, oppure in realtà proprio procedere in questa direzione amplia le possibilità del mercato del lavoro?
Sicuramente le amplia, ma sicuramente ci sarà un periodo di transizione che non sarà semplicissimo, perché è evidente che con la crescita dell'automazione, della digitalizzazione dei processi produttivi, alcune mansioni, alcuni compiti quelli più, diciamo, standard, più meccanici, potranno nel tempo, se le imprese avranno i soldi da investire, essere sostituiti dai macchinari. No, questo è importante, perché tutti dicono: se un lavoro può essere sostituito da macchinari, allora state tranquilli che verrà sostituito. Ma questo non è vero, perché ci vuole la volontà delle imprese di investire su quello. Quindi ci sono ragioni anche di tipo etico-morali, se investire nella sostituzione o meno, e ragioni di tipo economico, cioè se io ho i soldi per poterlo fare. Ma detto questo, alcune professioni potranno scomparire, ma più la tecnologia si complica, più è necessario di soggetti che sappiano gestire questa tecnologia. Quindi più le mansioni diventano complesse, più c'è bisogno del lavoratore. Questo non lo dico io, lo dice la teoria economica. Per cui, a fronte di alcune professioni che potranno scomparire nel tempo e di cui dovremo gestire la transizione in qualche modo, attraverso la riqualificazione dei lavoratori, la ricollocazione di alcuni lavoratori,
eccetera, eccetera.
Dall'altro ci saranno molte nuove professioni. Si immagini solo quel lavoratore che deve analizzare i dati del motore dell'aereo di cui sopra.
Sì.
Non esisteva fino a 5 anni fa.
Quindi una figura
è una
nuova.
Professione che, che è una figura nuova, che ha bisogno di competenze nuove. Competenze molto più elevate di un tornitore degli anni 60. Però è comunque una figura nuova. Quindi il sistema educativo, se si adatta a questa trasformazione, in qualche modo l'accompagna e la sostiene, questo farà sì che diverse figure nuove, anche in numeri importanti, non stiamo parlando di una sostituzione di 1 a 10, ma
e infatti guardi, ha toccato un punto adesso che corrisponde alla domanda che le avrei fatto, cioè che in realtà Industria 4.0 impone di per sé un rapporto scuola, azienda, scuola, industria, scuola, mercato del lavoro che proceda pari pari.
Esatto. Questo non solo dal punto di vista del mercato del lavoro, quindi dal fatto che se non c'è una formazione seria e tecnica e specifica, allora i lavoratori, i giovani non troveranno lavoro. Ma alle imprese stesse serve fare formazione, perché il mondo della scuola, ma anche il mondo dell'università, è capace di fornire, magari anche a buon livello, alcune competenze, alcune capacità. Ma poi queste imprese, se saranno così specializzate e così complesse nella loro gestione, nei loro processi, dovranno per forza prendersi del tempo per insegnare loro ai lavoratori.
Quindi
il fatto che ci possa essere un incontro tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola già durante i percorsi formativi è un vantaggio per tutti e due, perché diciamo che l'impresa si porta avanti. Si porta avanti, forma un giovane magari all'interno già di un percorso universitario. Quando questo finisce l'università e è totalmente disponibile per l'azienda, lei lo conosce già, l'ha già formato,
sa già cosa può aspettarsi
da lui. E quindi
è tutto più facile.
Questo aspetto è fondamentale. Allo stesso modo, l'impresa ha bisogno di persone formate per fare innovazione, per fare ricerca.
Perché
in un sistema del genere non si può dare nulla per assodato, per cui non è che io installo un nuovo processo produttivo e posso vivere di eredita per i prossimi 5 anni, posso vivere di eredita per i prossimi 5 giorni, poi serve innovazione, serve nuova ricerca, e questo lo possono fare soprattutto chi vive nei processi produttivi tutti i giorni, cioè i lavoratori.
Seghesi, torneremo a fare il punto, vediamo come va questa Industria 4.0. Grazie per questa mattina, Francesco Seghesi, responsabile comunicazione di ADAPT. Allora, abbiamo parlato